Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo che torna dopo 2 settimane di pausa. Il titolo principale della prima pagina è dedicato al PNRR, interventi per 161 milioni in provincia, provincia e GAL hanno fatto il punto sulle risorse destinate al Bellunese, autorizzati ulteriori investimenti nell'edilizia scolastica e nelle strutture sportive. Se ne parla poi anche a pagina 2. La foto di prima pagina è uomo e montagna, legami da ricucire, c'è la foto scattata in marmolada con lo scrittore Matteo Righetto di spalle che parla ai partecipanti del trekking organizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Il fondo di prima pagina, che questo è dedicato alla montagna, a scegliere di essere parte della soluzione di fronte alle difficoltà della montagna. Ancora 3 notizie in prima pagina: Castellavazzo muore in moto a 29 anni sull'Alemania, Sovramonte un nuovo viadotto che unisce di più il Feltrino al Primiero, e poi a Cortina e Canale d'Agordo torna il 21 e il 22 la festa con l'Avvenire e con l'Amico del Popolo. Entriamo nel giornale, ricordiamo appunto pagina 2 il PNRR, pagina 3 prende il via a Milano il primo Smart Eyewear Lab ospitato nel Parco dei Gasometri, si parla della nascita dell'intesa Essilor Luxottica Politecnico, un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali intelligenti del futuro. Pagina 4 e 5, riabitare la montagna, 2 pagine che l'Amico del Popolo dedica al forum di Green Accord Onlus, riabitare la montagna, che è andato di scena a Santa Giustina e a Felt dal 15 al 17 luglio, sfide ambientali, economiche e sociali per la montagna, il titolo di un articolo, transizione ecologica, ruolo chiave della montagna, titolo del secondo articolo, l'importanza dei cammini per vivere le montagne, titolo del terzo articolo. Andiamo oltre, pagina 6, sezione chiesa locale, da Papa Luciani alla Laudato Si, sempre il forum di Green Accord, centro Papa Luciani, negli anni 70 già prefigurava una coscienza ecologica. Andiamo poi alla sezione dedicata alla vallata Agordina, dobbiamo andare fino a pagina 22, se non andiamo errati, 23, scusate, Taibon, un bagnin o l'acqua santiera, una pietra lavorata è stata rinvenuta vicino a Forno di Val, potrebbe essere uno strumento da fabbri, e se invece venisse dalla chiesa, si interroga su questo Alessandro Savio. Agordo Taibon, domenica si corre la Cycling Valle, Canale d'Agordo, Carfon ha ricordato il suo Valerio da Pos. Un altro incontro pubblico è in programma mercoledì 20 alle 20.30. Falcade, nozze d'oro per Luciano Serafini ed Enrica Rossi, a loro vanno i nostri auguri. Pagina 24, Voltago, a Digoman, Maria del Carmelo, è tornata alla celebrazione, la comunità ritrova la propria storia, le parole emozionate della sagrestana Renata Pedrec, i canti del coro. Roncade Agordo, morto Sartorello, Costantino Sartorello, amico dei monti, particolarmente affezionato alla ferrata Gianni Costantini in Moiazza, che aveva percorso una 60ina di volte. Agordino, la memoria tramandata nei cimiteri, l'attenzione dei Garavana, la tomba di De Gasperi, la lapide di De Biasio. Pagina 25, Frassenè, il compaesano Don Antonio. Loris Serafini ha ricordato il padre del cooperativismo, lo ha ricordato a Frassenè, a Gordino, luogo in cui Don Antonio della Lucia nacque, per poi invece operare in Valle del Bioisa, a Canale, dove fondò la prima latteria d'Italia. Agordo, le proposte estive della piscina comprensoriale di Vallata, Rocca Pietore, quelle persone non potevano sapere, il sindaco Andrea De Bernardin sulla tragedia della Marmolada, e ricorda, tutto il resto della Marmolada è aperto. Queste le notizie della cronaca agordina, c'è ancora una notizia che andiamo a ritrovare, a cui facciamo riferimento perché è riportata in prima pagina, Marmolada, pagina 33. Non dobbiamo smettere di camminare in montagna, al rifugio Faglieri, il trekking letterario con Dolomiti UNESCO, Matteo Righetto, scrittore. Gli umani sono parte di questo paesaggio. Allora, questa settimana, come abbiamo avuto modo di capire nella lettura delle principali notizie, l'Amico del Popolo dedica tanto spazio a quella che è la montagna, l'abitare in montagna, le difficoltà dell'abitare in montagna, le ipotetiche soluzioni, il PNR che stanzia 161 milioni di euro per interventi in provincia, i legami da ricucire tra l'uomo e la montagna. Si parla di tanti aspetti. Noi andiamo a provare a cercare di parlare in particolar modo di uno che riguarda proprio l'abitare in montagna, o meglio lo riabitare in montagna. Siamo consapevoli che la montagna bellunese, l'alta montagna bellunese è oggetto di uno spopolamento nel corso del tempo. Servono in primis soluzioni per farla riabitare. Abbiamo pensato di coinvolgere in questa nostra chiacchierata Denis Dal Soler, che è il project manager di quel progettone per la valorizzazione turistica del medio-alto Cordevole, che era partito, se non vado errato, ancora nel 2011 e che comprendeva, vado sinteticamente ad elencare, tre grandi linee, cioè quella della pista ciclabile, quella del piano marketing e quella dell'ospitalità diffusa. Correggimi se sbaglio, Denis Dal Soler, che intanto saluto e a cui do il benvenuto a Radio Più.
Grazie Gianni, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Sì, è esattamente così come hai detto, insomma, quindi tre grandi direttrici strategiche che sono quelle che hai riassunto correttamente tu.
Intanto aiutaci perché noi siamo invasi dalle parole inglesi, aiutaci a capire esattamente cosa vuol dire project manager.
Ma il project manager è una figura fortunatamente riconosciuta anche in Italia ed è una figura che tipicamente si occupa di gestire i progetti a prescindere dalla natura del progetto stesso. Quindi è una figura che ha delle competenze sia di carattere tecnico, quindi di carattere operativo sui singoli progetti, sia di relazioni, quindi di leadership in grado di guidare i team che tipicamente vengono staffati sui progetti. È una figura, ecco qui è bene chiarirci, che ha delle conoscenze ed una formazione abbastanza dedicata, insomma, ecco. Poi ognuno può definirsi project manager, però i project manager certificati, diciamo così, hanno dei requisiti che sono consolidati e sono attestati da qualcuno che li ha verificati, insomma.
Ecco, il progettone che tu avevi seguito era un progettone nato per iniziativa del comune di Roccapietro, del sindaco Andrea De Bernardin, che aveva voluto coinvolgere altri 6 comuni oltre al suo. Per questa chiacchierata mi è venuto dall'intervista, dal racconto della storia che abbiamo proposto anche su Radio Più, oltre che sul Corriere delle Alpi nei giorni scorsi, vale a dire quella di Giovanni Pampuri e di Beatrice, sua compagna, che hanno rilevato la gestione della pizzeria a San Tommaso Agordino. Loro sono arrivati in Agordino e si sono insediati qui e hanno preso in mano questa attività economica in seguito proprio a quel progetto lì. Avevano partecipato al bando all'aste per la gestione del ristorantino, no? Che funge anche da centro dell'ospitalità, da hall dell'ospitalità diffusa, e poi lì le cose non erano andate bene, e alla fine erano stati coinvolti nell'esperienza di San Tommaso, di cui ora sono molto felici loro e sono molto felici anche gli abitanti di San Tommaso. Qual era la ratio, Dennis, di quel progettone che mi parlava appunto di ospitalità diffusa, ma anche quindi di attrarre persone da fuori?
Diciamo che innanzitutto un progetto nasce sempre, se di progetto stiamo parlando, da un'analisi accurata del contesto e da qual è la visione verso la quale si vuole in qualche modo dirigersi. Devo dire alla visione che il sindaco Andrea Di Bernardin ebbe, insomma, condivise anche con me nel 2011, noi analizzando quello che era il contesto a Gordino ci rendemmo conto che per riuscire in qualche modo ad invertire quel trend di calo demografico che avevamo attentamente monitorato e studiato con indicatori Istat precisi, c'erano sostanzialmente due grandi possibilità. La prima era quella di intervenire sui servizi, quindi cercando di mettere in campo un progetto che aumentasse la capacità di fornire e erogare servizi agli abitanti e ai residenti. La seconda era invece una strategia volta a creare delle condizioni di microeconomia, fare delle piccole forme di reddito che consentissero a chi ci viveva in queste realtà di poter in qualche modo avere delle fonti ulteriori e delle opportunità economiche ulteriori per far fronte anche a dei costi oggettivi che la montagna oggi sopporta. Devo dire che Andrea ebbe la lungimiranza, insomma, con me di scegliere questa seconda strategia, quindi di puntare più su un aspetto aggressivo legato allo sviluppo di una piccola microeconomia locale. In quel caso fu una scelta di microeconomia legata allo sviluppo turistico, e dentro questa strategia ci fu quella di puntare sulla riqualificazione del patrimonio ricettivo extra alberghiero.
Ti abbiamo perso, Dennis?
Mi sentite?
Adesso sì, adesso sì.
Sì. Dicevo che quell'occasione, quindi, decidemmo di puntare su una strategia legata alla creazione di una microeconomia locale, legata al turismo, ma che avesse la peculiarità di essere una microeconomia diffusa, quindi che fosse una microeconomia che andava in modo diffuso a distribuirsi sul territorio. E quindi l'ospitalità diffusa extraalberghiera privata fu uno dei settori sui quali decidemmo di intervenire. Lo facemmo anche qui con un'innovazione nell'ambito del Fondo Comuni di Confine, perché prevedemmo, primi in assoluto nell'ambito del Fondo Comuni pubblico, a tutti i privati che riqualificavano il patrimonio immobiliare da destinare a ricettività extraalberghiera. Abbiamo finanziato 23 immobili e 2 progetti di ospitalità diffusa, uno appunto, come citavi tu, all'aste di Rocca Pietore, e uno a San Tommaso a Gordino. Questa è un po', diciamo, la ratio, quindi la volontà di agire non in maniera difensiva, ma una maniera un po' aggressiva che consentisse di creare, seppur un piccolo, diciamo così, in un piccolo contesto, una piccola microeconomia locale legata al turismo.
Ma secondo te è un progetto da cui si può ripartire? Noi abbiamo citato il caso di Giovanni Pampuri e di Beatrice Gaspardo, i due titolari che hanno in gestione la pizzeria San Tommaso. Adesso mi sfugge il nome di coloro che gestiscono il ristorantino di Laste, ma anche loro vengono da fuori. Può essere questa la strada per provare ad attrarre altre persone che arrivano da fuori e che hanno voglia, come possiamo osservare tutti, ci sono tante persone che puntano alla montagna, cercano la montagna come luogo in cui, non come soggiorno, ma come luogo in cui fare la propria vita. Si può ripartire da qui?
È una domanda ovviamente impegnativa, ma innanzitutto va detto che Giovanni e Beatrice sono di sicuro i due risultati di successo di quel progetto. Spesso i risultati, Gianni, dei progetti sono dimenticati o non sono riconosciuti come frutto di un progetto. Devo dire che l'essere arrivati Giovanni e Beatrice in quel contesto è un risultato del progetto, perché, come tu hai ben ricordato, loro parteciparono a quella selezione che di Laste. La stessa struttura di Laste è un grande successo del progetto. Parliamo di un contesto, Laste, che non aveva più un bar perché aveva chiuso anche l'ultimo bar, quindi una frazione che non aveva più neanche un punto di ritrovo, e oggi si ritrova con un ristorante che ha, credo, oltre 20 posti a sedere ed ha un bar stabilmente, insomma, aperto almeno nella stagione estiva. Ecco, quindi mi fai una domanda: si può partire da questo? Ma io credo innanzitutto che bisogna fra di noi essere molto sinceri, onesti, e dirsi che la montagna non può essere salvata soltanto dai montanari. Questa visione, no, un po' bucolica, per cui la montagna è qualcosa appannaggio, non sono valorizzate. Io, da montanaro e da amministratore pubblico della montagna, dico che è una, secondo me, non è una verità. La verità è che bisogna avere l'umiltà anche di aprirsi, di volersi contaminare. Perché dico questo? Perché c'è oggi una grandissima domanda che viene da persone che non vivono in montagna, ma che vedono nella montagna valori ai quali loro si sentono vicini, che sono disposti a fare anche cambiamenti radicali della loro vita per andare ad investire in realtà di montagna. Giovanni e Beatrice ne sono l'esempio, ma sono soltanto uno di tanti esempi. Ce ne sono altri sul mondo dell'allevamento, eccetera. È chiaro che tutto questo non può essere lasciato al caso. Ecco, se oggi dovessi, da bellunese, da professionista che opera non solo nel bellunese, nel campo della progettazione territoriale, quello che vedo mancare oggi è una visione. Noi oggi non abbiamo una visione chiara e definita di dove vogliamo portare il bellunese fra 30 anni. E vedi, non esiste nessun progetto che nasce se non da una visione. I progetti che nascono semplicemente per, come dire, correggere qualche stortura, per arginare qualcosa che non funziona, non hanno vita lunga. I veri progetti sono quelli che nascono da visioni. Purtroppo, devo dire, da bellunese, con un po' di rammarico, non vedo una visione chiara, codificata. Attenzione che una visione non è un'idea. Visione significa avere la capacità di leggere in anticipo le dinamiche che la società sta attraversando. E se noi oggi avessimo questa capacità, potremmo capire che, soprattutto dopo il Covid, ci sono delle interessantissime dinamiche sociali che oggi sono una grandissima opportunità per la montagna. Però bisogna avere la forza, l'umiltà e soprattutto la competenza per saperle cogliere.
Ecco qua, mi hai anticipato, volevo proporti ciò che ha detto Renato Mason, segretario della CGA di Mestre, al forum di Green Accord Onlus, Riabitare la Montagna, che è andato di scena a Santa Giustina e a Felte dal 15 al 17 luglio e al quale l'Amico del Popolo dedica un ampio approfondimento. Lui ha, dice l'Amico del Popolo, Mason è stato particolarmente duro in merito alle risorse e allo sfruttamento delle risorse del PNRR, sottolineando l'assenza di una visione politica armonica ed ecosistemica capace di interpretare i bisogni di un territorio dalle notevoli vocazioni, da rilanciare però tenendo insieme lo sviluppo sostenibile e il progresso inclusivo che non lasci indietro nessuno. Mi pare siate in linea tu e Mason.
Ma assolutamente sì, ma vedi, tutti coloro che hanno un po' la voglia, la curiosità di studiare, di approfondire, sono necessariamente d'accordo. Oggi, e diciamo così, l'analisi e le soluzioni non sono frutto di... sono suffragate molto spesso da studi, da esperimenti fatti in altre località. La progettazione è una scienza abbastanza deterministica. È chiaro però che se tu ti muovi in un contesto dove non sai bene dove vuoi andare a parare, no. Diceva Seneca, che mi permetterai di affermare essere il mio filosofo preferito, non c'è vento favorevole per chi non sa dove andare, no? Quindi se noi non riusciamo come bellunesi ad avere una visione chiara, codificata, scritta nero su bianco, e a questa visione agganciare delle strategie per perseguire questa visione, gli interventi che andiamo a fare sono spesso interventi frammentati, disarticolati, spesso anche concorrenziali tra loro e fra i territori, negli anni a venire. Faccio un esempio, senza voler far polemica con nessuno. Il Fondo Comuni di Confine, che conosco molto bene e nel quale opero da parecchi anni, e che ho avuto anche la fortuna di essere consulente del Comitato Paritetto. Bene, il Fondo Comuni di Confine ha già destinato circa 150 milioni alla provincia di Belluno nella precedente programmazione e stanzierà altri 130 milioni nella prossima programmazione. Ma io mi chiedo, ma per quale visione? Qual è la visione che noi perseguiremo grazie a questa montagna di risorse pubbliche? Ora qui la politica, io lo dico molto francamente, dovrebbe occuparsi un po' meno delle progettualità. La politica dovrebbe fare altro, dovrebbe occuparsi di quali sono i grandi obiettivi e qual è la visione che queste risorse devono aiutare a perseguire. Poi è la tecnica che costruisce i progetti. La progettazione è una scienza, non è un'attività che fanno le giunte comunali. Le giunte comunali non devono decidere quali sono le opere da fare. Le giunte dovrebbero, dal mio punto di vista, tracciare qual è la direzione. Poi poi la strada migliore per arrivarci, ci sono professionisti che studiano dalla mattina alla sera per capire dove c'è la strada interrotta, per capire dove c'è traffico. Vedo un eccesso di politica dentro le scelte quasi tecniche della programmazione del Fondo Comune di Confine, mentre non ho ancora colto quale sia la visione strategica di sviluppo della provincia di Belluno. E questo, secondo me, è un vulnus che fin tanto non sarà in qualche modo superato, noi avremo sempre delle progettualità che non cambieranno purtroppo il trend che stiamo vivendo nella marginalità della nostra montagna.
Tu sei d'accordo che in questo ambito di queste progettualità forse siamo un po' appiattiti, questa visione della politica è un po' appiattita sull'idea di catturare continuamente dei turisti che vengono a soggiornare in montagna per un fine settimana, una settimana, due settimane, anche un mese, e poi lasciano la nostra terra dopo essersi venuti a disintossicare, e invece non si è altrettanto presenti sul tema proprio dell'abitare, perché questa montagna, certo, chi opera qui facendo turismo ha bisogno anche di turisti, questo non ci sfugge, questo aspetto. Però tornando al discorso iniziale, la montagna ha bisogno di essere abitata, e permettimi, tu prima accennavi anche al discorso di quella visione bucolica, abbiamo bisogno anche che non ci siano solo poi i racconti di alcuni romanzi sulla montagna che danno questa idea qui della montagna, no? Ancora quella del pastorello di Heidi, per ricordare anche...
Guarda, Gianni, tu ovviamente, metti il dito esattamente nel tasto corretto. Ti faccio un esempio su tutti. Allora, noi che operiamo tecnicamente all'interno dello sviluppo locale sappiamo perfettamente che ci sono due termini che sono sostanzialmente differenti. Uno è il marketing turistico e uno è il marketing territoriale. Il marketing turistico fa parte del marketing territoriale, non è vero il viceversa. Ora, pensare allo sviluppo della montagna solo in chiave di marketing turistico significa andare ad occuparsi di un settore dello sviluppo complessivo della montagna. Per questo la montagna non ha bisogno solo di marketing turistico, ma ha bisogno di un grande progetto di marketing territoriale. Cosa significa marketing territoriale? Significa che io mi rivolgo a tutte quelle realtà, quelle risorse che possono portare dentro alla comunità dei valori economici e sociali che la facciano progredire. Ora, il marketing territoriale si occupa anche, per esempio, di creare occupazione, di creare economia locale, di creare residenzialità. Tutte queste cose però devono trovare un essere lasciate in qualche modo così alla mercé di un bando piuttosto di un altro. Ti faccio un ultimo esempio. È uscito da poco un bel libro, insomma, no? Che si chiama Contro i borghi, che appunto in qualche modo rappresenta come sia diventato ormai un must pensare al borgo di montagna in modo un po' bucolico, no? Come il luogo dove la città si va a rigenerare, no? Come fosse un grandissimo Luna Park o d'altro canto un'isola nella quale la città frustrata. Ecco, è chiaro che questa immagine del borgo di montagna è un'immagine bucolica che lo riduce ad essere ancora a servizio della città, ma non è questa, non è questo il futuro della montagna. La montagna deve rivendicare il fatto di avere in sé degli elementi che sono vitali, vitali per lo sviluppo della società. Si pensi oggi a tutta la questione, la stiamo vivendo sulla nostra pelle veramente in questi giorni, no? Del cambiamento climatico, certo. Del caldo, dell'insopportabilità di vivere nelle città. Ora io faccio un esempio, ma voi potete immaginare che si possa climatizzare una crescente domanda di cittadini che vogliono stare al fresco? Ma dove andiamo a prendere l'energia? Allora qui la visione. Perché non cominciare a rispondere a un bisogno di qualità della vita portando le persone a vivere in un contesto dove per esempio il clima naturalmente è più favorevole? Questo significa avere una visione. Però, e concludo, di fronte a tutto questo, cosa poi la realtà mi dice? mi dice per esempio che sul bando Borghi, finanziato appunto da questo annunciato piano, no, nazionale di resilienza e ripresa come la panacea di tutti i mali, ma io scopro con grande amarezza da bellunese che intere aree della nostra provincia non sono state finanziate, nessun borgo è stato finanziato, penso a gran parte del Feltrino, a tutta la gran parte dell'Agordino, all'Alpago, alla Valpelluna, il Cadore invece devo dire che ha portato a casa qualcosa di interessante. Possiamo dare solo la colpa al ministero che ha fatto le graduatorie, ma io credo sia una lettura un po' superficiale. Forse dobbiamo avere un po' più di umiltà e capire che oggi anche essere competitivi significa anche investire in capacità di visione, di traduzione della visione in strategie, in programmi, in progetti ed essere pronti per essere competitivi quando questi bandi sono in qualche modo pubblicati. Ecco.
Qui andiamo ovviamente a toccare, no? Potremmo dedicare davvero tanto tempo a questo, così come anche al tema che rimane un po' fuori dalla nostra chiacchierata per motivi di tempo delle abitazioni, delle case, perché intercettare coloro che hanno voglia di venire a star qui e poi non avere una capacità di offrire loro degli alloggi diventerebbe un problema, no? Che questo è, bisogna tenerne conto.
Sì, ecco, la casa, come tu giustamente citavi, è un tema di marketing territoriale, nel senso che la casa e la disponibilità di avere una casa non solo per farsi una vacanza, ma per poter anche soggiornare, stare e vivere, lavorare in montagna, è un tema tipicamente da marketing territoriale che sfugge al solo marketing turistico. Ebbene, qui, tornando al Fondo Comune di Confine, non comprendo perché non ci sia una grande direttrice strategica che finanzi coloro i quali vogliono riqualificare il costruito, quindi senza nuove edificazioni. Noi abbiamo interi borghi in montagna che ormai stanno crollando. Dovremmo incentivare i privati a poter intervenire con contributi anche percentualmente elevati affinché questi immobili vengano riqualificati e possano essere destinati per magari giovani coppie o famiglie che ritornano a vivere in quei borghi. Ma attenzione, non basta solo incentivare la residenza e la casa, perché sennò è un approccio puntuale, bisogna avere una strategia anche qui, una visione. Non finanzia solo la casa, ma finanzia anche qualche servizio. Io credo che in questa direzione si possa fare molto.
Ecco, noi ci auguriamo che anche queste discussioni, una discussione come quelle che abbiamo fatto con Dennis Dal Soler oggi, possano essere anche poi di dominio pubblico anche all'interno delle nostre vallate, della provincia, come già hanno fatto anche con Green Accord, ma anche con altri tipi di discussioni, proprio per cercare di trovare le strategie migliori per arrivare a migliorare la situazione di questa nostra terra. Dennis, grazie per essere stato con noi, per aver portato il tuo contributo di idee.
Grazie a te, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori e a presto.
Grazie ancora a Dennis Dal Soler, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.